Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. È sempre un giorno caro questo dei defunti, accostato alla solennità di tutti i santi, è già illuminato dalla speranza della vita eterna. Così ricordiamo e pensiamo alla luce della vita eterna che illumina anche la tenebra della morte.
Dal libro di Giobbe, capitolo 19, versetti 23-27a. Rispondendo, Giobbe prese a dire: «Oh, se le mie parole si scrivessero, se si fissassero in un libro, fossero impresse con stilo di ferro e con piombo, per sempre si incidessero sulla roccia. Io so che il mio Redentore è vivo e che ultimo si ergerà sulla polvere. Dopo che questa mia pelle sarà strappata via, senza la mia carne, vedrò Dio, io lo vedrò, io stesso. I miei occhi lo contempleranno e non un altro». Parola di Dio.
Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani, al capitolo 5, i versetti dal 5 all'11. Fratelli, la speranza non delude, perché l'amore di Dio è stato riversato nei nostri cuori per mezzo dello Spirito Santo che ci è stato dato. Infatti, quando eravamo ancora deboli, nel tempo stabilito, Cristo morì per gli empi. Ora, a stento qualcuno è disposto a morire per un giusto. Forse qualcuno oserebbe morire per una persona buona, ma Dio dimostra il suo amore verso di noi nel fatto che mentre eravamo ancora peccatori, Cristo è morto per noi. A maggior ragione ora, giustificati nel suo sangue, saremo salvati dall'ira per mezzo di Lui. Se infatti, quando eravamo nemici, siamo stati riconciliati con Dio per mezzo della morte del Figlio Suo, molto di più, ora che siamo riconciliati, saremo salvati mediante la Sua vita. Non solo, ma ci gloriamo pure in Dio per mezzo del Signore nostro Gesù Cristo, grazie al quale ora abbiamo ricevuto la riconciliazione. Parola di Dio.
Dal Santo Vangelo secondo Giovanni, capitolo 6, versetti 37-40. Tutto ciò che il Padre mi dà verrà a me. Colui che viene a me, io non lo caccerò fuori, perché sono disceso dal cielo non per fare la mia volontà, ma la volontà di colui che mi ha mandato. E questa è la volontà di colui che mi ha mandato: che io non perda nulla di quanto Egli mi ha dato, ma che lo risusciti nell'ultimo giorno. Questa infatti è la volontà del Padre mio, che chiunque vede il Figlio e crede in Lui abbia la vita eterna, e io lo risusciterò nell'ultimo giorno. Parola del Signore. Ecco, consideriamo queste tre scritture, anche Giobbe volendo, soprattutto nella traduzione che abbiamo letto, che traduce un testo molto difficile discusso sul lato, diciamo, della risurrezione, della fede nella risurrezione, e comunque poi le altre due scritture, i Romani e il Vangelo di Giovanni.
L'argomentazione di San Paolo nel capitolo 5 della lettera ai Romani è un po' paradossale, perché di per sé è un'argomentazione a fortiori, cioè mentre eravamo ancora peccatori Cristo è morto per noi, quindi così dimostra il suo amore. Poi dice: a maggior ragione ora saremo salvati dall'ira per mezzo di Lui. Cioè Gesù è morto per noi quando eravamo ancora lontani, tanto più ora, sembra che tanto più ora che abbiamo fatto qualche sforzo. Invece anche nel secondo caso è sempre un'opera di Dio attraverso Gesù. Quindi sia nel primo caso sia nel secondo è tutta la gratuità, cioè la logica direbbe: se Lui ci ha dato la vita per noi quando eravamo ancora malvagi, adesso che siamo un po' più buoni, tanto più. E invece adesso che siamo giustificati, ma la giustificazione da parte nostra non è che la giustificazione nel sangue di Cristo, non è che noi abbiamo fatto qualcosa per cui sia più logico che meritiamo un po' di più la sua salvezza. Non so se mi sono spiegata.
Può darsi che la citazione fosse già stata fatta alcuni giorni fa durante la lezione, comunque la richiamo perché mi pare molto forte. Intendo dire che ci siamo spaccati un po' la testa quando pochi giorni fa ci siamo trovati a commentare la cosiddetta parabola delle mine, e mi pare veramente che Romani dia una luce molto consolante, non fosse peraltro che, almeno in italiano, per quel richiamo della parola nemici che Luca utilizza al versetto 27 del capitolo 19: e quei miei nemici conduceteli qui, uccideteli davanti a me, richiamati da Romani. Se infatti quando eravamo nemici siamo stati riconciliati con Dio. E comunque davvero mi pare il commento più forte che io in questo momento vedo a quella parabola difficile da comprendere, nel versetto 6 ancora di Romani di oggi: quando eravamo ancora deboli nel tempo stabilito Cristo morì per gli empi, non per i poveretti, per gli empi, empi e nemici.
Ma io mi chiedo, rispetto al Vangelo, questa parola così anche forte, che questa è la volontà del Padre, che chiunque vede il Figlio e crede abbia la vita eterna e io lo risusciterò. E quella di prima, e tutto ciò che il Padre mi dà verrà a me. Cioè, mi chiedo se queste parole, che sono anche una promessa e che in qualche maniera dicono anche il pegno che viene con la fede, cioè chi si abbandona alla fede in Gesù, chi crede, in qualche maniera sente la forza di una promessa. Mi chiedo se queste parole però non siano ancora più larghe, soprattutto per quello che dice il versetto 40. Mi aveva colpito che in greco mette una sola, dice che chiunque vede e crede, con lo stesso articolo, o theoron che pistevon, cioè è come se vedendo si aprisse lo spazio della fede. Non so se riesco a spiegarmi. E quindi mi chiedo, certo, nella vita terrena c'è chi ha potuto percepire qualcosa di Gesù, del suo mistero, e credere. E mi chiedo se, appunto, ricordando i morti, non ci sia da pensare che queste parole così assolute non nascondano anche la possibilità al termine della vita di chiunque nel momento in cui in un attimo di grazia di Dio vede, lì scatti in la fede, anche all'ultimo istante, come tante volte si dice, si spera. Mi sembra che questo versetto 40 possa anche lui nascondere questo. Il momento del vedere è anche il momento del credere.
Ma nel Vangelo mi sembra che sì, in queste parole di Gesù è anche sottolineato il fatto che tutto ciò che il Padre mi dà verrà a me, e poi che io non perda nulla di quanto Egli mi ha dato. Quindi queste parole sono di grande speranza, perché dicono che la salvezza non è per pochi scelti, ma è per tutti quelli che il Padre dà al Figlio. E allora mi risuonava un po' il versetto della seconda lettura di ieri, anche così come l'ha commentata Giovanni. Vedete la lettera di Giovanni, vedete quale grande amore ci ha dato il Padre per essere chiamati figli di Dio, e lo siamo realmente. Quindi questo grande amore che il Padre ci ha dato donandoci il Figlio, quindi l'offerta del Figlio, il sacrificio del Figlio per la salvezza del mondo.
Se concludiamo, io mi aggancio a quello che avete detto, a qualcosa sul Vangelo. Non possiamo adesso discuterlo, ma il versetto, quello che sottolineava adesso Maria Linda, cioè il versetto 37 del capitolo 6, bisogna collegarlo col versetto precedente e con tutta la discussione di Gesù. Prima c'è l'affermazione: il pane della vita sono io. Poi sarà lo svolgimento di tutto questo sulla fede. E Gesù aggiunge: voi, nonostante abbiate veduto, continuate a non credere. Però questa affermazione è legata, a mio parere, alla promessa escatologica. C'è un problema, c'è il problema della fede in questo momento. Ma Gesù dice: tutto ciò che il Padre mi dà certamente verrà a me. E tutto il resto del brano che abbiamo letto oggi insiste su questo punto. Poi ha da dire altre cose, naturalmente. Uno che crede in Gesù ora, fin da ora la vita eterna. Ma tutto quello che il Padre dà a Gesù, sapendo che Dio gli aveva dato tutto nelle mani, si alzò, cioè l'inizio della passione, anzi del suo gesto che indica il significato della passione. Tutto quello che il Padre dà a Gesù verrà a me, la promessa escatologica della salvezza universale. E naturalmente poi c'è che adesso c'è chi crede e chi non crede. Insomma, mi sembra che si possa leggere in questo senso. Sulla lettera invece avete insistito sulla seconda lettura, che diceva Sara all'inizio, è tanto più vero questo se lo si vede nel contesto, però non posso rubarvi troppo tempo, ma è abbastanza misconosciuto questa parte del capitolo 5, perché i verbi dovrebbero essere tradotti fin dal primo, abbiamo pace con Dio, dovrebbero essere tutti tradotti con congiuntivi, dobbiamo aver pace con Dio. Qui l'Apostolo comincia a svolgere gli impegni della vita in Cristo. Nei primi 4 capitoli ha spiegato che cosa significa la giustificazione. Cioè, la giustificazione per l'Apostolo è il perdono dei peccati mediante quello che ha fatto Gesù, come si vede anche qui nel versetto 9, andiamo a vedere, mediante il sangue di Gesù. Quello che Dio ha fatto mediante Gesù è la giustificazione. Allora, giustificati da quello che Gesù ha fatto, dobbiamo, comincia a spiegare cosa bisogna fare, è molto interessante, dobbiamo vivere in pace con Dio, questo lo spiegherà più avanti, quando comincia a dire che bisogna lottare contro il peccato, non bisogna vivere ancora nel peccato, bisogna vivere in pace con Dio. Poi una seconda cosa che bisogna fare, ed è quella che comincia subito a spiegare, è che bisogna vantarsi della speranza dei figli di Dio, della speranza, come dice, no? Bisogna vantarsi, è al versetto, sempre al versetto 2, della speranza della gloria di Dio. Questo è un dovere per l'Apostolo, è fondamentale nella vita in Cristo. Bisogna vantarsi, mettere il proprio vanto nella speranza. È per questo che spiega ciò che segue. E vantarsi nella speranza significa considerare, poggiare tutta la propria certezza in quello che Dio ha fatto e continuerà a fare per noi. Per cui l'Apostolo dice anche noi, dice una cosa addirittura paradossale, subito, noi ci vantiamo anche delle tribolazioni. Anche delle tribolazioni ci vantiamo, perché la tribolazione produce poi qualche cosa. E se vogliamo un esempio, anche qui c'è già l'accenno a che cosa significa questo vanto. L'Apostolo conclude questi capitoli, il capitolo 8, alla fine del capitolo 8, versetto 31 in poi, con l'esempio di cosa vuol dire vantarsi. Se Dio è per noi, detto tutto questo, dice, allora se Dio è per noi, chi sarà contro di noi? Questo è il vanto. Forse Dio, forse Gesù sarà contro di noi, Lui che è morto per noi. È l'esercizio della fiducia totale nell'opera di Dio. Quindi c'è la lotta col peccato, ma c'è anche, prima di tutto, questo esercizio, ecco, mi sembra bellissimo. Quindi tanto più le cose che accennava Sara prima riguardano quello che Dio fa, se sono messe ancora di più nel contesto dei nostri doveri. In realtà qui un dovere c'è, che è il dovere di porre il proprio vanto, tutta la propria fiducia e certezza in Dio. Alla fine conclude, non basta questo, quello che Gesù ha fatto per noi, noi ci vantiamo di Dio stesso. L'ultimo versetto non sarebbe incomprensibile altrimenti. Non solo di quello che Gesù ha fatto per noi, ma di Dio stesso. Questo lo sviluppa alla fine. Se Dio è per noi, chi è contro di noi? C'è qualcuno più grande di Dio? Se Dio ci ama così da aver dato il suo figlio mentre eravamo nemici, pensate che adesso, giustificati da quello che ha fatto Gesù, ci lascerà perdere? E questo l'Apostolo lo dice perché deve servire come incoraggiamento ad impegnarsi in una vita nuova.